Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. E questa volta di sabato, poi penso che rimarremo di sabato, almeno per queste domeniche di avvento. E, allora, l'idea è appunto quella di poter leggere e commentare con un po' più di tranquillità le letture della liturgia appunto già di questa sera per la messa prefestiva e poi per le liturgie di domani, che sono appunto della prima domenica di Avvento. Quindi se riuscite ad avere davanti a voi o la Bibbia oppure anche su vari telefonini oppure se chi di voi ha un messale, le letture io potrò leggerle e poi commentarle. Allora, prima di tutto vorrei dire una cosa sul fatto che è la prima domenica d'Avvento, e prima domenica d'Avvento, inizio dell'anno liturgico. La volta scorsa avevo già accennato qualcosa sul senso dell'anno liturgico, che dobbiamo anche un po' avere presente, no? Cioè, nel senso che noi ogni anno facciamo memoria attraverso l'anno liturgico, celebrando e all'interno delle celebrazioni ascoltando la parola di Dio, facciamo memoria di Gesù, alla luce delle scritture, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Quindi notate, no? Noi abbiamo tre letture normalmente, tre letture nella messa domenicale. La prima è quasi sempre dell'Antico o del Primo Testamento, come qualcuno dice, la seconda normalmente è tratta da lettere di Paolo o qualche altra lettera del Nuovo Testamento, e mentre poi c'è la terza, che è il Vangelo. Allora, noi ogni anno facciamo memoria del Signore, alla luce, celebrandolo, alla luce delle Sante Scritture. Allora, e questo accompagna la nostra vita, anno dopo anno, anno dopo anno. E fra l'altro, ecco, ripeto, facendo memoria, no? Una memoria che alimenta la nostra vita. E con l'età la memoria comincia a dare dei colpi, e poi possono essere anche delle situazioni di salute che mettono in crisi la nostra memoria. E sappiamo, anche nelle persone che conosciamo e che magari per situazioni di salute perdono la memoria, come sia un dramma, no? Perché perdere la memoria è dimenticare chi si è, dimenticare la propria storia, dimenticare i motivi che hanno, le scelte che hanno caratterizzato la storia di ciascuno, le cose in cui crediamo e che ci muovono, le persone che abbiamo conosciuto e con le quali viviamo, perché poi la nostra vita è fatta di relazioni. Allora, questo e molto altro per dire l'importanza del far memoria. Pensate che nella Chiesa greca ortodossa il peccato è dimenticanza. Dimenticanza. Allora, dimenticare è perdere se stessi. Allora, ecco perché è importante ogni anno ricordare, far memoria, una memoria viva che alimenta la nostra vita, le nostre scelte, la nostra scelta di seguire il Signore Gesù, di sperare in Lui, di credere in Lui. Allora, questo è il motivo, un po' uno dei motivi principali della scansione dell'anno liturgico. Ora, ricordo che quando studiavo in Gregoriana, il prof di liturgia, che era un benedettino, un siciliano, Sciccolone, mi ricordo che si chiamava così, e allora lui faceva notare come nella riforma dell'anno liturgico, nella riforma liturgica che noi abbiamo, che è stata fatta nel post concilio e che ha portato tante cose buone, però qualche difetto, qualche nota si poteva fare, lui la faceva notare. Una era quella che l'Avvento, che è il tempo che stiamo cominciando a vivere, posto all'inizio dell'anno liturgico, a ridosso dell'evento del Natale, della memoria del Natale, corre il rischio di farci perdere il senso dell'Avvento. Cioè, il fatto che noi, dato che i ministri ci stanno parlando del Natale e quando far nascere Gesù, no? Adesso Boccia dice non c'è problema che Gesù nasca 2 giorni, 2 ore prima, persona eminente Boccia, ma non voglio fare discorsi politici, eccetera, quindi il Natale, noi abbiamo già le luminarie, no? A Bari abbiamo già le luminarie in giro, anche penso nelle vostre città, nei luoghi. Si parla del Natale e del periodo prenatalizio perché è uno dei periodi dell'anno, forse il periodo dell'anno dove normalmente si spende di più, non a caso il Black Friday, no, era ieri e poi eccetera, e tutta la pubblicità ci dice compra prima, non comprare prima di Natale perché così sei tranquillo, eccetera, no? E tutte ste menate, e cioè, ci fanno vivere l'Avvento come un tempo di preparazione al Natale. Cosa sbagliata? Cosa sbagliata? Per cui questo Ciccolone diceva, adesso dirò perché è sbagliata, ci diceva, sarebbe stato molto meglio concludere l'anno liturgico con il tempo dell'Avvento, cioè quel Cristo che domenica scorsa abbiamo proclamato re della nostra esistenza e della nostra vita, almeno in desiderio, non nella realtà. E credo per ciascuno di noi e sia così, e questo Cristo che vorremmo diventasse il punto di riferimento della nostra vita e che pienamente non è, questo Cristo tornerà. Ce l'ha promesso e tornerà. Per cui l'avvento che celebriamo e che attendiamo non è quello della festa del Natale. La festa del Natale è la celebrazione della memoria di una nascita che è avvenuta 2000 anni fa e che non avverrà mai più. Cioè, noi cristiani crediamo che Dio si è fatto carne, si è fatto uno di noi, più o meno nello 0 avanti Cristo, gli studiosi poi ci dicono che Gesù deve essere nato nel 6-4 avanti Cristo, e noi facciamo memoria di quell'evento. Memoria. Ma che cosa quindi attendiamo? Il suo ritorno, perché ce l'ha promesso. Perché ricordate nel racconto dell'ascensione, negli Atti, quando il Signore viene assunto in cielo, per i discepoli è un gran casino, cioè nel senso che loro rimangono lì, non c'è più il loro maestro, cioè sono come noi, vivono nella fede in Lui senza di Lui. E allora ricordate che il racconto dice che due uomini in bianche vesti si avvicinano e dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Basta guardare il cielo! Quel Gesù, che voi attendete, cioè come vi ha promesso, tornerà. Che avete visto andare in cielo, come va promesso, tornerà. Allora noi attendiamo il suo ritorno. Per cui andiamoci piano con le stupidaggini che tante volte noi cristiani, guardando dall'alto in basso gli ebrei, dicendo: gli ebrei stanno ancora a attendere il Messia, non hanno capito che era Gesù. No, noi l'abbiamo capito, noi siamo bravi, siamo cristiani. E no, no, noi con gli ebrei condividiamo l'attesa loro della venuta, noi del ritorno. E poi vedete, questa attesa. E a me piace dire, soprattutto in chiesa, quando così predico su questi temi, mi piace scherzare, guardare la faccia della gente che mi guarda un po' allibita, perché dico, noi cristiani dovremmo desiderare la fine del mondo. E allora dalle facce delle persone capisco che le facce delle persone stanno pensando, dicendo, padre, ancora questo Natale, eh? Cioè, ancora un po' di tempo, cioè, sì, ma non subito, cioè, perché? Perché noi, nella nostra ignoranza biblica non colpevole, fino a un certo punto, Noi pensiamo che la fine del mondo sarà gli sconvolgimenti cosmici, la meteorite che il meteorite che a un certo punto investirà la Terra, ma gli Stati Uniti e Bruce Willis ci salverà, e poi no, altri sconvolgimenti che avverranno nel mondo, queste cose, per cui uno dice la fine del mondo, meglio di no. Però se noi fossimo un po' più biblici, che fra l'altro sono molto più esistenziali, sentiremmo dentro di noi quel grido che magari sentiremo anche nei giorni e vedremo anche nella lettura di stasera di Isaia, cioè di Signore vieni perché quando tu verrai la morte non ci sarà più, né lutto, né lamento, né affanno. E allora, come dire, dato che la morte è così presente nella nostra vita, è così presente il dolore, è così presente le lacrime, sono così presenti queste, i lutti, i lamenti, allora come non dire, Signore, vieni, vieni presto. E io vi invito anche poi ad andarvi a guardare le ultime parole della Bibbia, perché le ultime parole della Bibbia sono le ultime parole che nell'Apocalisse, al capitolo 22, è proprio le ultime, sono le frasi finali, in cui si dice lo sposo, lo spirito e la sposa, cioè lo Spirito Santo e la Chiesa, dicono allo sposo, vieni, Maranatà, vieni Signore Gesù. E lo sposo dice, sì, vengo presto, sto venendo, sì, verrò presto. Allora, quindi per dire, il tempo dell'Avvento è un tempo in cui noi ricordiamo che abbiamo un'attesa, una speranza. Attenzione che l'attesa è di tutti gli uomini, di tutte le donne di questo mondo, che siano musulmani, che siano atei, che siano induisti, che siano, ma che noi cristiani, condividendola con loro, la diciamo nella fede al Signore Gesù, credendo che il Signore nostro è di tutti, quando verrà la sua vittoria sulla morte, che è iniziata, ma non è ancora piena, si compirà. Allora, la prima lettura, la liturgia ci propone, vedete, Isaia 63. Qui la lettura per chi di voi ha il lezionario vede che sono dei versetti 16, 17, punto 19. Quando c'è il punto significa che è stato tolto il versetto 18, perché naturalmente i liturgisti che hanno fatto questi pezzi con quest'opera di copia e incolla sanno bene che noi non abbiamo tanto tempo da perdere in chiesa, per cui cercano di tagliare, perché giustamente uno deve andare a prendere i pasticcini, la suocera, altre cose, per cui no, poche balle. E poi c'è un altri 5 versetti dal capitolo 64, versetti 2 e 7. Ora, se in questo tempo di semi-lockdown, domani i nostri amici milanesi saranno un po' più liberi, allora in questo tempo, magari avendo ancora un po' di tempo, leggetevi il capitolo 63 intero, perché, cioè a partire soprattutto dal versetto 7, perché questi versetti fanno parte di questo discorso che Isaia, attenzione, un Isaia, poi voi sapete che nel libro del profeta Isaia ci sono diversi Isaia, il profeta, che al ritorno dall'esilio fa a coloro che tornavano dall'esilio di Babilonia. Ricordate questo momento importante, no? Perché con i babilonesi Gerusalemme era stata conquistata, gran parte della popolazione era stato portato da Babilonia, arriveranno i Medi e i Persiani, Ciro il Grande, chiamato da Isaia il Messia, liberatore, che naturalmente conquista tutta quella zona, conquista anche la terra di Israele, e non perché fosse interessato veramente agli israeliti, ma perché nel suo impero decide di fare una politica più tollerante, per cui permette a chi vuole di tornare nei luoghi d'origine, e i figli Molto spesso i figli, perché l'esilio dura 50 anni, e quindi molte volte non sono i deportati che tornano, perché i deportati muoiono in Babilonia, ma sono i figli che tornano. E tornano nella terra di Israele, però con tanti problemi, perché pensate, no, a dei figli che avevano sentito parlare dei genitori della nostra casa, che avevamo, non lo so, a lungomare a Bari, e una casa dove avevamo anche un giardino, era bellissimo, eccetera, no? E loro tornano, però in quella casa, in quel giardino, trovano altra gente. Dico, ma quella è la casa dei nostri genitori? Dice, siamo arrivati noi, viviamo qui da 30 anni. Allora, questo per dire che anche il ritorno insieme alla gioia è un tempo di crisi. E allora il profeta sente, no, di rivolgere da parte del Signore, per cui dice, versetto 7 del capitolo 63, dice: voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto Egli ha fatto per noi. Egli è grande in bontà per la casa di Israele. Egli ci trattò secondo la sua misericordia, secondo la grandezza della sua grazia. Vedete, la prima cosa è far memoria, dei benefici che il Signore ci ha fatto. E io credo che anche ripartendo in quest'anno liturgico, anche in questo tempo di crisi che stiamo vivendo, è importante ricordare le cose belle che Dio ci ha donato. Perché alcune volte, se no, come dire, non abbiamo la tristezza, in certi momenti la paura, prende facilmente il nostro cuore. Allora c'è bisogno di far memoria, di quello che Dio ha fatto nella mia vita, delle persone che mi ha donato, delle esperienze che ho vissuto, e anche in quelle difficili in cui magari poi ho capito che allo stesso tempo sono cresciuto, in tutte quelle in cui in qualche modo è passata la vita e ho sentito che Dio mi ha voluto bene. Guardate, è molto bello, Egli ci trattò secondo la sua misericordia, secondo la grandezza della sua grazia. Egli non ci ha trattato in misura della nostra risposta. Cioè della serie, molte volte uno dice, ti amo, no? Però anche tu mi devi voler bene, no? Oppure ti voglio bene se fai il bravo. Le mamme, forse anche papà, che ai loro figli dicevano, se fai il bravo, quando torna la mamma dal lavoro, ti porta la caramella. E anche a 40 anni. E allora, no, questo modo di fare questo amore condizionato, qui ci dice, egli ci trattò, no, secondo la sua misericordia. Perché vedete, poi facendo memoria della nostra vita e anche dei benefici che il Signore ci ha fatto, noi facciamo anche memoria delle nostre cazzate che ciascuno di noi ha fatto, dei nostri errori, delle cose che abbiamo sbagliato nella nostra vita e che tante volte non ci perdoniamo, no? E allora che tante volte diciamo, no, mi sono comportato così, quindi, no? Allora la cosa qual è che il profeta sta dicendo? Che lui ci tratta non secondo un nostro merito, ma perché ci vuol bene, secondo la grandezza. E qui della sua grazia, la grazia in ebraico è l'amore, secondo la grandezza del suo amore. E poi ancora disse, certo, essi sono il mio popolo, figli che non mi deluderanno, e fu per loro un salvatore in tutte le loro tribolazioni, eccetera. Saltiamo tanti versetti perché voglio arrivare ai versetti che ci propone la liturgia. In cui il profeta sta dicendo sostanzialmente tu ci hai voluto bene anche nelle nostre lontananze, anche nei nostri esili che sono stati anche per colpa nostra, per opera nostra. E poi ancora più avanti dice Versetto 15, guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa dove sono il tuo zelo, la tua potenza, il fremito delle tue viscere, la tua misericordia. Cioè, della serie, noi ricordiamo che tu ci hai voluto bene, Signore, però in questo tempo di casino, di ritorno dell'esilio, in cui siamo in crisi, noi abbiamo bisogno di sentirlo di nuovo, il tuo amore per noi. Vedete, la memoria dell'amore del Signore che ha avuto per noi diventa richiesta che quell'amore che noi di cui facciamo memoria e che i nostri padri ci hanno narrato lo possiamo oggi sperimentare. E allora dice, vedete, fra l'altro è bello perché il profeta parla a Dio con quella confidenza, no? Di dire, ma Signore, tu sei in cielo e dove è finito il tuo amore per noi? No? Che è bello, è bello questo ardire da parte del profeta, no? Di quasi sfidare nell'amore, no? Dire, Signore, noi sappiamo che tu ci hai voluto bene, però adesso, no? E dice a un certo punto, molto bello, no? Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, e il fremito delle tue viscere, e la tua misericordia? Non forzarti all'insensibilità, che bello, no? Cioè, quasi come dire, Signore, ma smettila di cercare di fermare, no, il tuo voler bene, di sforzarti all'insensibilità, non è da te. E il versetto 16, che è il versetto, vedete, nella nostra lettura comincia con Tu, Signore, sei nostro Padre, invece la Bibbia dice, perché? Non forzarti all'insensibilità, perché tu sei nostro Padre. Poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, sei nostro Padre e da sempre ti chiami nostro Redentore. È molto bello questo, no? E allora, tu sei, per due volte, tu sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Intanto Padre, Redentore. Già qualche volta l'ho detto, qualcuno l'ha già ascoltato. Ma padre Tomasz Szpidlik, di cui vi invito sempre a leggere qualcosa dei suoi libri, che veramente era un uomo di Dio, e lui diceva, un po' scherzando, ma era il suo modo di fare, lui scherzando diceva delle cose molto, molto serie, molto, diceva che noi come recitiamo il credo la domenica lo abbiamo falsificato. Che cosa voleva dire? Voleva dire che noi normalmente, soprattutto anche pensate nelle messe solenni, al momento del credo il presbitero dice: credo in un solo Dio. Silenzio, parte l'organo, la musica, ci andiamo a prendere il caffè, no? Torniamo. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Ora, lui dice: quando hanno fatto il credo, siamo nei primo millennio dopo Cristo, nei vari concili, ormai tutti credevano in Dio e molti credevano in un solo Dio. Qual è stata la novità cristiana? Che Dio è Padre. Cioè che tu non puoi staccare Dio Padre. Cioè tu conosci Dio se conosci la sua paternità, se scopri di essere figlio. Non puoi conoscere Dio. E poi sai, tra i suoi attributi è anche padre. No, 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 quello non è il Dio di Gesù Cristo. Tu conosci il Dio di Gesù Cristo se in qualche modo cogli che Lui ti ha chiamato alla vita, che Lui ha a che fare profondamente con te. E non soltanto ti ha chiamato alla vita, ma ti ha anche liberato, Redentore e Liberatore. E allora dice, proprio perché tu sei così, no? Dice, perché Signore ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti si tema? Vedete, gli ebrei sapevano benissimo che no, nel peccato di Israele Dio non c'entra niente, cioè nel senso che è Israele che pecca, non è che il Signore ci permette. Signore, perché mi hai fatto sbagliare? No? Vi ho già raccontato anni fa. Ero in cappella universitaria, viene una ragazza, una studentessa, e mi dice, guardi, sono qui per dirle che oggi finalmente sono riuscita a chiudere una relazione di qualche anno con un ragazzo che per me è stata distruttiva. e mi ha fatto tanto male e io sono riuscita finalmente a chiuderla. E io gli ho detto, sono contento per te. E lei mi fa, e no, cioè della serie, non te la cavi così facilmente, no? Cioè perché lei mi fa, mi dice, io sono qui da lei, che è un prete, perché lei mi deve spiegare perché Dio me l'ha fatto incontrare. Allora io le ho detto, ma senti, in questi anni la tua intelligenza, che è un dono che Dio ti ha fatto, la tua volontà, che è un dono che Dio ti ha fatto, dove erano? In vacanza? Perché vedete, tante volte no? È deresponsabilizzante. Cioè, è così, tutto fa Dio, fa tutto Dio, anche il nostro male. No, no, il nostro male lo facciamo noi. Lo facciamo noi. Dobbiamo essere anche capaci di assumere il nostro male, di avere responsabilità del nostro male che commettiamo, che non è colpa perché c'è un complesso, perché mio padre era così, perché mia madre era così, eccetera, eccetera, no? Tutte ste cazzate. No, no, assumere le mie scelte sbagliate. Però vedete, Israele allo stesso tempo sentiva che anche il nostro male, dicendo, Signore, ma perché no, hai lasciato? In qualche modo. Sono io che l'ho fatto, ma è nelle tue mani. Lo diceva più come speranza, no? Perché se è nelle tue mani, in qualche modo, no? Anch'io ho una speranza, che il mio male non vinca su di me. E allora dice, ecco, no? Per cui ritorna per amore dei tuoi servi, ritorna a farmi sentire il tuo amore, per amore delle tue tribù, tue eredità. E poi bellissimo, no? Se tu squarciassi i cieli e scendessi. Nella mentalità biblica i cieli erano luogo di Dio e la terra è data agli uomini. E allora per il peccato qualcosa si è interrotto tra il cielo e la terra. E ricordate in quale brano del Nuovo Testamento a un certo punto i cieli si aprirono? Pensateci un attimo, non mi rispondete, ma i cieli si aprirono al battesimo di Gesù. Quando Gesù si immerge, si aprirono i cieli, no? E lo Spirito scese su di lui sotto forma di colombia. Complimenti a chi ha ricordato. E, come dire, in Cristo finalmente i cieli comunicano di nuovo con la terra. Se tu, per cui. Quel grido di Isaia si compie in Gesù. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, bene, Dio è sceso tra noi in Cristo. E poi, eccetera, altri versetti, ma hai sentito parlare dai tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha mai visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Eccetera, eccetera. Saltiamo altri versetti. Si parla del nostro peccato, che siamo divenuti tutti come cosa impura, come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia, eccetera. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia delle nostre iniquità. Ma tu, Signore, ma Signore, tu sei il nostro Padre. Che bello, no? Questo versetto, questi versetti in cui più volte torna tu, Signore, tu sei nostro Padre. E allora noi siamo argilla e tu, colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani, no? Vedete questo Dio ceramista che ci plasma come un oggetto d'arte, un oggetto bello, no? Noi siamo opera delle sue mani, lui ci ha chiamati alla vita. Salto il pezzo del Salmo 79 e per fermarmi sul brano della lettera ai Corinzi, fra l'altro ricordo che fra qualche martedì che concluderemo la lettura del libro del Coelet e poi non so se ormai prima di Natale o dopo, comunque l'idea è leggere e proporvi la lettura della prima lettera ai Corinzi. E allora Paolo in questa prima lettera dice, in questo pezzo tratto dal capitolo 1, versetti 3-9, dice, fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Tra l'altro ritrovate no, questo Dio Padre. Grazie l'amore, quando è grazia e amore, grazie, amore a voi e pace, shalom, da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Fra l'altro, Padre nostro, domani finalmente, dopo 12 anni, cioè nel senso che del 2008, ricordate, era entrata ufficialmente la nuova traduzione della Bibbia italiana, in cui c'era scritto le differenze rispetto al Padre nostro, no? Di prima, e che sono quelle che domani noi potremo dire nella celebrazione dell'Eucarestia. Da domani sapete che entra in vigore il nuovo messale, per cui noi le differenze del Padre nostro sono che noi diremo rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. No, scusate, ma non ci abbandonare, non abbandonare, scusate, non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. E fra l'altro, anche un'altra cosa mi piace dire, ricordare sul Padre nostro, ricordate che i primi cristiani erano tutti ebrei. E gli ebrei, come ancora oggi fanno, loro pregano 3 volte al giorno lo Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ora, i primi cristiani pregavano lo Shema e hanno cominciato a introdurre il Padre Nostro 3 volte al giorno. Dopodiché, per i problemi che ci sono stati, le divisioni tra cristiani ed ebrei, lo Shema è stato abbandonato ed è rimasto il Padre Nostro. Però attenzione, lo Shema è una professione di fede. Anche il Padre nostro è una professione di fede. Cioè, se ci pensate, noi magari quando preghiamo il Padre nostro siamo più attenti alle domande. Il Padre nostro contiene 7 domande e noi domandiamo, no? Però, dicendo all'inizio Padre nostro, diciamo il Dio in cui crediamo. Quindi non è soltanto una richiesta, ma è anche il professare il Dio in cui crediamo. Il Dio in cui crediamo è un Padre nostro. E dicendo Padre nostro significa che fra di noi c'è una chiamata a fraternità. Che in qualche modo noi tutti, e noi tutti non solo noi cristiani, ma noi con gli altri, abbiamo a che fare in fraternità. E ricordate che domenica scorsa, non a caso, abbiamo ascoltato il brano del giudizio finale, Matteo, dove il passaggio alla vita sarà se poi di fatto, consapevolmente, o nel senso che abbiamo incontrato questo Dio Padre nostro, o senza saperlo, abbiamo vissuto le relazioni con gli altri come chiamata alla fraternità. Ero affamato e mi avete dato da mangiare. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Ero malato e siete venuti a trovarmi. Eccetera, eccetera. Cioè mi avete visto nell'altro. Per cui, ecco, no? Allora, rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, dice Paolo, a motivo dell'amore di Dio, della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede e Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione col Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Ora attenzione, avremo modo per chi vorrà poi ascoltare e leggere insieme con me la prima lettera ai Corinzi, di vedere come questa lettera ha un contesto polemico. Paolo con questa comunità che ha fondato lui, a un certo punto entrerà in grande scontro. Addirittura si pensa che in un momento in cui Paolo tornerà da questa comunità sarà talmente contestato che sarà schiaffeggiato. Per cui anche qui si nota questa polemica nascosta in un'ironia. lo faccio notare. Allora ringrazio Dio per quella grazia di Dio che vi è stata data, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni. Ce li avete tutti, quelli della parola e quelli della conoscenza. Chi meglio di voi? La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma tra voi, cioè voi siete i perfetti, i bravi. Cioè questi se la credevano. Questi se la credevano che erano i cristiani, quelli di serie A. E Paolo, no, comincia prendendoli per culo, cioè, no, dicendogli: voi siete così bravi che avete tutti i doni, non vi manca più nulla, avete tutti i carismi, no? Voi che aspettate la manifestazione del Signore Gesù Cristo, sì, come no, l'aspettate, no? Ma che aspettate? Perché vedete, si può aspettare se siamo coscienti di quello di chi ci manca ancora. Ricordate che nei Vangeli si parla dei Sadducei? E i Sadducei, ricordate che erano un gruppo religioso all'interno di Israele, e vi ricordate che non credevano nella resurrezione, tant'è vero che c'è quell'episodio in cui vanno da Gesù e per metterlo alla prova, gli ricordano che, mi raccontano una storiella costruita apposta, no? Ricordate di quella donna che aveva sposato un uomo, questo gli muore. C'è il fratello, legge del Levirato, sposa il fratello, gli muore anche quello, c'è un altro fratello, sette fratelli, no? Muoiono tutti quanti. Questa portava un po' sfiga. E allora dice, no, alla fine dei tempi, questa che ha avuto tutti e sette fratelli come legittimi mariti, no? Cioè, a chi apparterrà? No? Perché loro non credevano alla resurrezione. Ora, interessante, chi erano i Sadducei? Erano i grandi latifondisti. Cioè, i proprietari terrieri. E sapete, quando uno è ricco, pensa di avere tutto. E non aspetta più nulla. No. Questo è l'inganno delle ricchezze. Perché l'inganno delle ricchezze dà, la tentazione di pensare che hai tutto. Per cui non hai nulla da attendere più. Invece c'è una, no, per dire, allora vedete, Paolo vi sta prendendo in giro perché se voi pensate che siete ricchi e che avete già tutto, che manifestazione del Signore attendete? E forse anche questo tempo, no, di crisi non bello che stiamo vivendo, no, nella sua drammaticità ci ricorda anche la nostra fragilità. Ma non per allora, no? Ma per dire quello che tante volte invece abbiamo dimenticato, perché pensavamo, di avere in mano la nostra vita. Ci sentivamo potenti e ricchi. E allora dice: guardate che il Signore verrà, Egli vi renderà salvi fino alla fine, Egli vi renderà irreprensibili del giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede Dio. Cioè, si può far fiducia su di Lui, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro, no? Vedete, degno di fede Dio, sottinteso Padre, perché da Lui siete stati chiamati alla comunione col Figlio suo, Gesù Cristo. Ora, ancora qualche parola sul Vangelo. Il Vangelo di Marco. E abbiamo alcuni, la liturgia ci propone alcuni versetti tratti dal capitolo 13, che è un discorso, il cosiddetto discorso escatologico, sulle cose ultime. E questi discorsi escatologici, chiamati anche apocalittici, non sono discorsi che vogliono fare paura. Per noi, perché noi siamo lì, ma come accadrà? Come sarà la fine del mondo? No? Che cosa succederà? Quindi, no? Perché, fra l'altro, la paura ci vuol tentare di far vedere come sarà in modo da prevedere e quindi poter attrezzarci per non rimanere spiazzati alla fine del mondo. No, il Signore parla delle cose ultime per vivere bene il presente. Per vivere bene il presente. allora, come il discorso di domenica scorsa, no? Cioè, alla fine dei tempi tutto sarà chiaro nella nostra vita e si vedrà per chi abbiamo vissuto. E allora questo per dire, prova a vivere bene il presente. Perché se tu vivi per la vita, vivrai. Se vivi per te stesso nella morte, senza l'altro, nella morte sarai. E allora a un certo punto si dice, c'è questo, alla fine di questo discorso in cui il Signore dice, tra l'altro sono proprio le ultime parole del capitolo 13, poi comincia il capitolo 14, che è il capitolo del racconto della passione, morte e resurrezione del Signore. E dice, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi. A ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se la sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Allora, ecco, vedete il Signore che dà un consiglio ai discepoli, innanzitutto di fare attenzione. E Gesù parlava in aramaico, ma in ebraico, da quel poco di ebraico che conosco, mi ricordo sempre, nell'esperienza di aver fatto anche con diversi di voi in questi anni, di essere andati in Terra Santa, che quando si torna e si è in aeroporto e si sta qualche ora prima di prendere l'aereo, allora stando lì si sentono gli avvisi in aeroporto, no? Din don, no, da noi in Italia, no? Attenzione, il volo, no? Eccetera, eccetera. Allora, naturalmente, lì gli avvisi all'aeroporto Ben Gurion sono in ebraico e loro c'è cioè, sempre il din don, no? E poi si dice Simulev. Simulev letteralmente significa ponete il cuore. E mi piace molto perché fare attenzione è porre il cuore su una cosa. E noi facciamo attenzione alle cose che ci stanno a cuore, a quelle cose facciamo attenzione veramente, no? Perché poniamo il cuore. Allora il Signore dice: ponete il cuore su questo, siate svegli, perché vedete, è come il Signore che, come un padrone di casa che è andato via, però prima di andare via, ha lasciato dei compiti a ciascuno dei suoi servi. Quindi, ponete il cuore a questi compiti, e con vita. E vedete quali sono i compiti che il Signore ci ha affidato? Aver cura di chi ci sta accanto. Aver cura di chi ci sta accanto. È il Vangelo di domenica scorsa. Mi hai incontrato malato e ti sei avvicinato. Oppure ti sei voltato dall'altra parte. Mi hai incontrato nel bisogno e ti sei fatto vicino, oppure te ne sei fregato. Allora, come dire, il compito che noi abbiamo, che il Signore ci ha lasciato, è di prenderci cura di quello che poi concretamente è la nostra vita, le nostre situazioni, degli altri. E se anche non abbiamo tante relazioni per certi momenti della nostra vita, un po' più di solitudine, aver cura dell'altro è anche pregare per gli altri. Già altre volte ho ricordato come mi colpiva alcuni anni fa un monaco italiano, diversi anni fa, perché stiamo parlando della Romania con ancora Ceausescu, quindi sono un po' di anni fa. E questo monaco italiano era andato nei boschi rumeni a incontrare un monaco ortodosso che viveva lì in eremitaggio e incontrava 4-5 persone l'anno. E questo monaco italiano aveva fatto un po' di domande a questo monaco, eccetera, e a un certo punto avevano cominciato a parlare della preghiera pura. E il monaco ortodosso a un certo punto si ferma e gli dice, questo incontrava 4-5 persone l'anno, sotto la dittatura di Ceausescu, e diceva, padre, in questi tempi non è possibile pregare in maniera pura, perché il popolo soffre. Allora il sentirti parte, no, di un popolo, il pregare per gli altri. Avere responsabilità verso gli altri, no? Nell'attesa del ritorno del Signore. Quando in un'attesa attiva, in un'attesa, quando torna un figlio, penso che sia così per ciascuno di noi, ma da noi qui al sud, ma non è solo al sud, quando torna un figlio dall'università, dal nord, e torna per Natale o torna cosa succede? Che almeno io mi ricordo quando io ero su vivevo a Gorizia e tornavo dai miei una volta l'anno, una due volte l'anno. E allora quando i miei sapevano che io stavo per tornare, mio padre andava a cercare il vino buono per il figlio prete e mia madre cominciava a preparare focacce perché naturalmente pensava che nessuno faceva da mangiare come faceva lei per il figlio prete. Ma questa è esperienza comune di tutti, no? Cioè, come dire, l'attesa di qualcuno a cui vogliamo bene ci attiva, no? Ci attiva. E allora credo che anche è bello il tempo dell'attesa dell'Avvento, è un tempo che ci ricorda e ci attiva a essere vigili, a vegliare sugli altri. Su chi dobbiamo vegliare? Su chi ci sta vicino? Essere svegli per aver cura delle persone che in qualche modo il Signore ci ha affidati. E quindi credo che anche questo sia un modo attivo per vivere l'attesa del ritorno del Signore Gesù. Per cui pensate alle persone che avete vicino e quindi alla cura. A cercare di voler bene, no? Così come siamo, con tutti i nostri casini e le nostre problematiche. E gli altri per noi, perché non è che noi siamo migliori degli altri. Però in questa attesa, così attendiamo il nostro Signore. Bene, io ho detto più o meno quello che volevo dire. Vi smuto.